Rosanna Bubola, 1984. Non fosse stato per Orwell, chi si ricorderebbe del 1984? L'unica cosa che mi è rimasta impressa di quell'anno è il Festival di Sanremo. Fiordaliso che canta Non voglio mica la luna, Ramazzotti e la sua terra promessa nasale, e la vittoria incomprensibile di Albano e Romina. Tutto il resto è vago, buio, e i colori accesi nella spensieratezza dei miei quasi 9 anni. Compresi però quell'anno che il mondo degli adulti e quello dei bambini non coesistono. Al massimo si sfiorano i rari momenti in cui gli uni fanno finta di comprendere gli altri e viceversa, lasciando una mala scia di sorrisi di circostanza a mo' di appagamento reciproco. Così fu anche quel Sanremo. Cosa ci trovassero gli adulti in Albano e Romina non l'ho mai capito. A me quella canzone non piaceva per niente, ma dovevo far finta che fosse bella perché mia madre la cantava ogni giorno e se volevo entrare nelle sue grazie dovevo canticchiarla anch'io, magari storcendo il naso in qualche smorfia dietro la schiena. La vita è così, facciamo finta di essere felici per compiacere qualcuno, ma quando la felicità vera, quella delle prime scoperte, delle prime emozioni, ti assale e vuoi condividerla con i grandi, trovi spesso un muro insormontabile di neve che non scalerebbe neanche lo Yeti con le ciaspole ai piedi. Di quell'anno, oltre alla presa di coscienza di essere un genio, e poi capirete perché, ricordo ancora una cosa, la consapevolezza della diversità, emersa di colpo durante una gita in un paesino dell'Italia settentrionale gemellato al mio. L'emozione fu immensa, dettata dall'esperienza del primo distacco dai genitori per ben 3 giorni, nonché del primo viaggio in un autobus pieno di bambini trepidanti e urlanti fino alla meta. Gli amici di Penna. Durante quella famosa gita al nord, oltre a consolidare le mie capacità visionarie e di astrazione mentale, capii anche di essere un'aliena. Arrivati alla scuola ospitante fu tutto semplice, l'incontro con gli altri bambini, la recita che avevano preparato per noi e noi per loro, le maestre dal viso dolce, la merenda in un refettorio tutto nuovo, non come il nostro con i calcinacci che si staccavano dal muro e i bicchieri di plastica al posto dei pentolini in inox lavati migliaia di volte e appartenuti a generazioni di alunni. Una favola. Finito l'idillio collettivo e la prima sbornia di entusiasmo, seguì la separazione dai compagni di classe e l'avventura nelle famiglie di Penna. Io e Federica fummo prelevate da sua madre, una donna giovane in carriera che guidava un fuoristrada scuro. Arrivata in appartamento, la mamma di Federica mi sistemò nella stanza degli ospiti, una stanza che segnò per sempre la mia vita. Un ambiente sobrio e ben curato, dove per la prima volta in vita mia potevo dormire da sola. Niente sorella intorno, niente porta aperta la notte, niente di niente, solo io con me stessa, libera di sprigionare la mia fantasia. Ma per farlo dovetti affrontare le dure prove dell'ospitalità. Pensai più volte durante la gita che gli adulti di quel paese fossero idioti, ma non lo dissi mai ad alta voce. Mi trovavo a neanche 200 chilometri da casa, non in Groenlandia, non in Antartide o in Australia. Come facevano a non sapere nulla della mia terra? Io, per quel poco che ne capivo e che ci aveva insegnato la maestra, sapevo benissimo che mi trovavo in Friuli, che eravamo in montagna, che lì, oltre all'italiano, si parlava il friulano, che c'era stato il terremoto, che vicino c'era un castello e altre cose che ora non ricordo. Sapevo che gli adulti che vi vivevano erano esseri umani come me e che le nostre abitudini di bambini non erano tanto diverse, visto che i nostri interessi erano i giochi, Bim Bum Bam e i Puffi prima di andare a dormire. Avevo creduto fino a quella cena che fossimo uguali. Mi sbagliavo, io ero un'aliena.